Siamo live questa volta senza la clip di introduzione, perché ehi là, perfetto. Vabbè, va bene così ormai. Benvenuti a TN Radio, all'appuntamento di consuetudine di martedì alle 19. Siamo senza Nikhil già, ma sta arrivando. Io sono Gualtiero La Sala, sono con Federico Bosio. Ciao Fede.
Ed ecco perché non c'è l'intro. Ciao
Esatto,
Gualti,
ecco perché non c'è
bentrovati.
l'intro, perché non c'è Nick, ma noi non glielo diremo, forse non se ne accorgerà, o forse sì, ma
No.
non importa. Comunque, eccoci qua, siamo alla puntata numero 91, post Venezia-Torino 1-1, una partita che ha visto di diversi aspetti, ecco. Dal mio punto di vista è stata una bella partita, anche molto accesa. Il Venezia è un avversario che ha dimostrato di essere anche particolarmente ostico, ecco, possiamo dire così, perché per quanto sia una neopromossa ha dimostrato di avere comunque un bel gioco. Secondo me potranno fare anche abbastanza bene se miglioreranno là davanti. E il Toro invece, che stava facendo la sua partita, secondo me discretamente bene, per poi appunto. Ecco, subire l'ennesimo episodio di cui parleremo. Fede, tu che partita hai visto?
No,
Raccontami.
allora, intanto sì, post Venezia, ma rispetto alla nostra ultima puntata, anche post Lazio, quindi
Giusto,
2-1 a 1
bravo.
quella c'è stata l'infrasettimanale.
È vero.
Io ho letto live e anche nella giornata di oggi tante critiche al Toro dal punto di vista della prestazione di ieri. Non mi trovano completamente d'accordo, nel senso che sicuramente è stato un Torino meno brillante rispetto alle ultime uscite. È vero da una parte che ci sono parecchi infortunati, soprattutto in attacco e sulla tre quarti, cioè il Torino non ha cambi sulla tre quarti e per Sanabria, ed era la terza partita in una settimana. Dall'altra parte è vero anche, come dici tu, che il Venezia comunque è una squadra ostica, cioè eri in casa loro, sono stati tutti in area, sempre, a parte, cioè erano bravi a ripartire, però erano chiaramente bassi a difendere il risultato. Hanno creato occasioni pericolose, qualcuna in contropiede. Prima del rigore, a 10 minuti dalla fine, non avevano mai tirato in porta, e il Toro ha fatto una discreta prestazione cercando di scardinare una difesa ben piazzata. È stato più facile sicuramente fare gioco contro Sassuolo, contro la Lazio, ma perché non venivano a prenderti, non stavano tutti chiusi dietro. Secondo me, quella di ieri non è stata cioè, sono prestazioni che ci stanno nell'arco di un campionato contro squadre che giocano in quel modo lì, ed eri anche riuscita a sbloccare la partita a tuo vantaggio. Per la
Per la
seconda partita
seconda
di
volta di
fila.
fila, bravo.
Esatto, per la seconda partita di fila, tutta la squadra paga l'errore di un singolo, secondo me. Cioè,
Sì, diciamo
non.
che si rinnova di nuovo questa cosa che si è vista negli ultimi anni dell'errore dei singoli, ma in questo caso, secondo me, si può mettere proprio la lente di ingrandimento su Gigi, perché ovviamente stiamo parlando di lui che sia nella partita contro la Lazio al 91esimo. Ha creato la situazione da rigore su Murici e all'ottantesimo, 81esimo, mi ricordo
Sì.
sul minuto preciso, contro il Venezia ha buttato giù Okereke, generando appunto il calcio di rigore poi realizzato da Aramu. Un peccato perché poi, tra le altre cose, Milinkovic-Savic c'era quasi
Sì, era
arrivato
sfiorata,
per un
ovviamente. Noi,
centimetro, una
figurati se Milinkovic
sfortuna.
la para e vince 1-0. Figurati se
Sarebbe
all'ultimo secondo Mandragora
Mandragora,
concretizza il
senti. Infatti,
contropiede della vita e la butta dentro, ma va.
e quello secondo me dice tanto anche della partita, perché è l'errore di un singolo che ha fatto obiettivamente un intervento sconsiderato, cioè senza neanche colpire la palla a Rando o Kereke, cioè è stato proprio un intervento. Sembrava molto di stanchezza, no?
Sì.
Perché è
Oltretutto
arrivato franando sul giocatore,
prendendo il secondo giallo.
prendendo il secondo giallo e lasciando la squadra in 10.
Contro la Lazio non ricordo neanche se sia stato ammonito, penso di sì. Però sì, comunque sì, sì. Non, ha concesso il rigore al 91esimo, ma contro il Venezia hai lasciato la squadra in 10 e se fai un intervento del genere è impossibile che almeno il secondo giallo non ti arrivi.
No, infatti,
era chiaramente in debito di ossigeno, non lo so, però non si fa un intervento del genere. Cioè è una follia, anche perché c'era Milinkovic, poteva anche parare. Secondo me è più grave quello contro la Lazio, tra i due. Non perché uno sia contro la Lazio e l'altro sia contro il Venezia, però contro la Lazio sei al 91esimo, di lì Murici non tira mai, sta andando verso l'esterno, e se tira comunque è Murici, e se tira e segna ha fatto un Eurogol, non è colpa tua. Cioè cosa lo stendi a fare?
No.
Ieri... Non capisco, è quello che dicevo la scorsa puntata. Gigi non sembra, in una squadra che sta funzionando bene, in cui anche parecchi giocatori deludenti nelle scorse annate si stanno rivalutando, certo. Gigi non sembra seguire questo trend. È un giocatore che non ti dà sicurezza per tutti i 90 minuti. Obiettivamente gioca bene, come tutti gli altri, dal punto di vista del gioco gioca bene, però che tu giochi bene 89 minuti e poi che tutte le partite comunque l'errore lo fai,
sì,
non va bene. Cioè non si capisce perché stia in campo, onestamente. Ci sono altri difensori in panchina. Perché se andiamo a vedere più prima, scusami, di queste due partite, comunque non sono i primi due errori. Adesso GG è costato 4 punti in 5 giorni. Ma non sono i primi punti che costa in questa stagione.
No, infatti, adesso stavo facendo, ho condiviso questa schermata di Toro News che per introdurre il nuovo argomento relativo a Juric, perché c'è anche da dire che dopo questi due errori gravi, come abbiamo scritto nell'approfondimento su Toro News, Juric continua a difenderlo dicendo che gli sta piacendo, che è stata la rivelazione del ritiro di quest'anno, e che comunque lui resta soddisfatto, no? del giocatore. E ti volevo chiedere che cosa ne pensi tu, perché cioè, io ritengo che sì, effettivamente ha fatto molto meglio di quanto mi aspettassi, però non si possono dimenticare o nascondere questi due errori che pesano. Sono 4 punti che il Toro ha lasciato, ha perso così, come se nulla fosse, e considerati i 4 punti in più, la classifica adesso sarebbe molto molto più rosea, il Toro sarebbe a 12 punti, avendo battuto una squadra come la Lazio e avendo battuto il Venezia, che secondo me appunto era da fare. Però io non
sarebbe una classifica onesta, per quanto ha dimostrato il Toro in
per
campo,
quanto visto, assolutamente.
Cioè, la Lazio
onesto.
Contro il Toro non ha fatto niente. Giusto. Il Venezia ha fatto qualche contropiede, nei quali tra l'altro ha sempre dato l'impressione GG di essere il giocatore più in difficoltà, perché nel primo tempo ha fatto un intervento sempre su Okereke in scivolata da dietro, che l'arbitro non ha ravvisato, dato la rimessa laterale, ma c'era il fallo. Nel secondo tempo si è fatto saltare dal giocatore che è andato sul fondo e l'ha messa a rimorchio. Cioè, sembra ad oggi essere l'anello debole della formazione. Poi la mia non è una campagna contro Gigi, però è sempre lui. Cioè io sono abbastanza preoccupato da queste parole di Juric, onestamente, perché un tecnico che sta facendo un lavoro di questo tipo su una rosa di questo tipo ha bisogno, sia lui che la rosa hanno bisogno di credibilità, di entusiasmo, di affetto da parte dei tifosi che stanno arrivando, però la linea è molto flebile. Sono già due volte che tu avevi vinto e non hai più vinto, perché un singolo, che non è uno a giro, è sempre lui, vanifica delle belle prestazioni. E ripeto, non è la prima volta, perché la prima di campionato che tu avresti strameritato di vincere, l'hai persa al 93esimo perché GG, anziché salire a fare fuorigioco, non si sa perché scatta verso la porta e tiene in gioco Piccoli. Col Sassuolo ha fatto la stessa cosa e Juricic era in fuorigioco di 2 mm, se no parlavamo di 1-0 Sassuolo.
Sì.
Mi viene faticoso capire perché sia sempre in campo, al netto del fatto che Juric abbia detto che ha delle caratteristiche diverse dagli altri difensori, però cioè,
però la prima cosa che mi è venuta in mente, tra le altre cose, sempre in Venezia-Torino, è che secondo me, ovviamente col senno di poi, poteva essere fatto prima il cambio per mettere appunto dentro Zima, per esempio, no? Ma anche semplicemente per una questione, come si diceva prima, di stanchezza. È normale che gli errori arrivino a fine partita. Sarebbe stato, secondo me, una cosa abbastanza intelligente sostituire appunto Gigi con Zima per, innanzitutto, dare fiducia a questo ragazzo giovane, ma anche per dare fiato a Gigi, che già negli ultimi minuti contro la Lazio aveva fatto male. Io quantomeno l'avrei tolto. Se non, cioè, allora, tenerlo in campo per gli 80 minuti contro il Venezia, comunque ha fatto bene, non si può dire niente. Il lancio per il gol del Toro, il lancio per Singo, che poi ha dato la palla a Brecalo, l'ha fatto Gigi. Quindi non puoi neanche dire che effettivamente ha fatto tutto male. No, è proprio lì che secondo me sta il problema. E forse questo è l'unico errore che posso imputare a Juric, ovvero parcellizzare un pochino meglio le forze, non tanto di scelta, ma quanto appunto di cambi, perché non hai cambi in attacco, però in difesa li hai, almeno.
Ma infatti Juric nel post partita ha detto: ho sbagliato anche io, è un punto guadagnato, è un punto guadagnato, non sono d'accordo, ho sbagliato anche io, è raro a questi livelli, sì, che un tecnico lo dica. Probabilmente si riferiva anche a quello. Sì, tendenzialmente Gigi i primi 65-70 minuti te li fa bene e arriva poi in debito di ossigeno.
Bravo.
Però al normale, di là di Zima, sì, hai anche Buongiorno. Sì, ho capito che lo vede come alternativa a sinistra a Rodriguez, però mi sembra che dia un'affidabilità differente.
Anche secondo me, sono estremamente d'accordo. Però, spostandoci dagli errori individuali che ormai appunto li abbiamo appurati, appunto ho visto sui social, eccetera, vari commenti da parte dei tifosi del Toro, alcuni non hanno comunque gradito la prestazione con il Venezia, alcuni l'hanno definita come un passo indietro rispetto al percorso fatto. Io ti dico, non sono assolutamente d'accordo, l'ho anche scritto appunto su Twitter dicendo che se alla squadra, dal mio punto di vista, non si poteva dire assolutamente niente perché era in vantaggio, in gestione del vantaggio, per carità, poi subendo un pochino il ritorno del Venezia, ma tutto estremamente nella norma, come hai detto tu, zero tiri in porta fino al rigore, e quindi secondo me non è stato tanto un passo indietro, e il fatto è che la partita era totalmente diversa rispetto a quelle precedenti, cioè contro la Salernitana hai vinto 4-0 perché non avevi davanti nessuno, contro la Lazio hai effettivamente annullato il loro gioco, però hai giocato bene perché hai impostato la partita in un determinato modo, contro una big, contro il Sassuolo l'approccio è stato simile, contro il Venezia non potevi aspettarti di fare la stessa partita, quindi no, secondo me non è stato un passo indietro.
Sì, è come dicevo prima, secondo me in relazione all'avversario che incontrava, il Torino ha fatto la partita giusta, ha fatto la partita che doveva fare. E non era così scontato recuperare così tanti palloni e andare così tante volte sul fondo e ripartire così tante volte. Ieri, soprattutto nel primo tempo, si è visto un Torino che recuperava palla velocemente a centrocampo sulla sua tre quarti e due o tre tocchi e si andava in contropiede. La gestiva benissimo. Questo non vuol dire che il processo di trasformazione della squadra di Juric sia finito, però non... Cioè, non era una partita giocata male, secondo me, dal Toro. E l'avrei detto in caso di vittoria e in caso di sconfitta. Poi è chiaro che non si può prescindere dall'analizzare gli errori dei singoli, perché poi, come dicevo, il filo è molto sottile. Io già ieri e oggi ho letto sempre le solite cose dei tifosi che se la prendono a spada tratta sempre con i soliti nomi. E allora pareggi due partite di fila ed è... il Rodriguez è indegno, Linetti è indegno, Baselli è indegno, Baselli che tornava ieri ha fatto mezz'ora dopo quattro mesi, tu non hai vinto la partita perché c'era Baselli in campo, ma di cosa stiamo parlando?
Baselli che tra le altre cose ha anche fornito due passaggi di tacco, dando anche molta qualità là davanti.
Linetti e Rodriguez stanno giocando bene, soprattutto Rodriguez, Sono tra quei giocatori proprio che stanno venendo revitalizzati da Juric.
Infatti,
Di cosa
nonostante
parliamo? Non hai vinto, hai pareggiato due partite di fila perché c'era Rodriguez in campo? No, perché
assolutamente
Gigi
no.
al 90esimo entra male sull'avversario. Cosa ne può
Bravo.
Baselli?
No, infatti,
Solo
infatti.
che freni, 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 poi vengono fuori le stesse critiche di sempre, che si
Sì.
ripercuotono poi sulla squadra tutta, sull'allenatore, sull'ambiente. Non si può prescindere da questo.
Però c'è da dire che avendo in panchina un allenatore come Juric, fai anche molto affidamento sulle spalle grosse che ha questo tipo di tecnico, nel senso che diciamo che si fa abbastanza scivolare addosso queste problematiche, sta continuando a lavorare in maniera, secondo me, impeccabile, dando un nuovo volto e una, come si dice, un'identità, ecco, un'identità ben precisa alla squadra che finalmente sa che cosa fare. E nonostante ci siano, e questo è il nuovo argomento di cui volevo parlare, ci siano diverse assenze, soprattutto là davanti, che veramente ci sono pochissime opzioni per Juric, sta producendo delle partite non impeccabili semplicemente per gli errori individuali. Però dall'altro lato, secondo me, non c'è niente da rimproverare. E appunto, quando il Toro, secondo me, ritroverà quei giocatori, appunto come Belotti, Prat, Piazza forse già per il derby, ma non è detto, e
Non
comunque c'è
credo.
Zaza che è ancora fuori, tra altre cose Aina che ha chiesto un permesso per Venezia Torino e quindi non c'era. Sono tutti piccoli dettagli che riassunti, cioè uniti, fanno secondo me un'assenza importante. Il Toro sta facendo comunque per me molto bene, al netto di un organico che, per quanto profondo, adesso è falcidiato dalle assenze.
Assolutamente. Il percorso del Toro fin qua è buono, considerando le prestazioni che ha fatto. Anche avesse fatto prestazioni non convincenti, ha perso contro due squadre superiori, ha vinto con la Salernitana e col Sassuolo e ha pareggiato con Lazio e Venezia. È un buon percorso, considerando il fatto che delle partite che non hai vinto, sicuramente con Lazio e Atalanta meritavi di vincere. Col Venezia mettiamo anche, lasciamo perdere l'errore di Gigi, mettiamo che tu non sia stato così brillante e il pareggio sia il risultato più giusto. Con Atalanta e Lazio, che sono su un altro pianeta rispetto al Torino attuale, tu meritavi di vincere.
Assolutamente.
Strameritavi. Quindi è un ottimo
Assolutamente.
percorso. Il problema è concretizzare queste prestazioni in punti. Perché alla fine gira tutto l'intorno. Ovviamente le assenze pesano perché mancano Belotti e Prat, penso di poter dire che sono due terzi del tridente offensivo titolare del Toro.
Sì.
Ideale. Al di là che
Titolarissimo.
manca anche
D'accordo con te.
Piazza e manca Zaza, ieri mancava Aina, però cioè, Belotti, già solo Belotti, stiamo parlando di un Toro che sta giocando benissimo con Sanabria, sta facendo
Io volevo intanto
veramente.
far vedere la classifica per come siamo messi,
Esatto,
che ovviamente è volata via perché ci
sta facendo
mancherebbe
delle
altro.
ottime prestazioni Sanabria,
Assolutamente sì.
però manca Belotti a questa squadra e manca Prat che abbiamo visto in una sola occasione e mi sento di poter dire che darà una grande mano a livello tecnico e
Grandissima mano.
tattico.
Sì, assolutamente sì. No, ma volevo anche chiederti, secondo te, adesso che sono appunto passate 6 partite, no? Cioè, e siamo ancora all'inizio, secondo me, appunto, ancora i risultati sono da prendere con le pinze soltanto perché, appunto, è passato, secondo me, troppo poco tempo. Cioè, non troppissimo poco, ma ancora poco. Secondo me, dopo 10 giornate si potrà tracciare, come si suol dire, un po' una sorta di bilancio. Adesso, secondo me,
È
è
presto.
assolutamente presto. E appunto ti dicevo, secondo te che cosa può fare veramente realmente questo Torino con Belotti, Prat davanti? Adesso ce l'abbiamo di nuovo la classifica, chissà quanto regge, però è qui. E che il
Eccola
Toro si trova in nona posizione a 8 punti in 6 giornate, che comunque non è un bilancio così negativo. Però secondo te qual è la zona in cui si possa stare con Belotti, Pratt, Piazza disponibile, anche il ricambio di Zaza, con tutti quei giocatori che adesso manca, anche con Izzo, perché non dimentichiamo che Izzo è ancora indisponibile per una lombalgia, mi sembra, che lo ha colpito nelle ultime ore prima di Venezia-Torino.
Ma, ah, guarda chi è arrivato nel frattempo.
Attenzione.
Buonasera a tutti. Come andiamo? Scusate.
Tony Kill già, per chi non lo conoscesse.
per i pochissimi che non mi conoscono. Allora, un saluto a tutti. Scusate il ritardo, andato a recuperare il mio cellulare che una gentile signora mi aveva portato dopo che ieri l'avevo perso per strada. E questo, tra l'altro, ieri sera mi ha impedito di godere degli insulti di Bosio in chat, che sono stata la prima cosa, devo dire, a cui ho pensato appena ci siamo fatto il fallo da rigore.
Sono stato molto pacato ed educato fino a questo momento.
Non lo so.
Ho cercato di trattenere.
In privata sede sono stato molto meno politically correct, perché ero veramente nervosissimissimissimissimo. Anche dopo l'errore di Mandragora ero molto nervoso.
Quello mi ha rovinato la giornata, devo dire. Più del telefono perso, perché all'epoca ancora non sapevo che l'avrei recuperato. L'errore di Mandragora mi ha ucciso.
Sì, assolutamente.
Perché riesco a... Scusami. Di Gualti.
Sì, esatto. Cioè, Nick, per introdurlo anche a Nick, io gli stavo chiedendo, ho fatto vedere la classifica, dove più o meno può arrivare questo Toro. Appunto, avendo poi a disposizione giocatori come Belotti, Pratt, Piazza, anche Izzo che deve tornare, Zaza come ricambio, cioè la rosa adesso è un pochino, come dire, ridotta.
Sì, soprattutto davanti. Secondo me, come dicevo e dicevamo nelle puntate precedenti, ci sono 8 squadre in questo campionato nettamente superiori a tutte, non al Toro, perché la Fiorentina la inglobo nella carovana delle prime 8. Se il Toro fa una buona stagione, serena, convincente, può arrivare nella parte sinistra della classifica, non opposto, se fai veramente una bella stagione. Poi, per carità, se ingrana tutto, va tutto come deve andare, magari arrivi anche un po' più su, però è veramente difficile, secondo me, quest'anno tenere il ritmo di tutte quelle 8. Chiaro è che tutti questi infortunati aumenteranno il valore tecnico della squadra, aumenteranno anche le alternative e la possibilità, su cui Juric punta tanto, di inserire forze fresche magari a metà del secondo tempo in attacco sulla tre quarti, che ti danno più imprevedibilità. Le prestazioni ad oggi ci sono, ve l'abbiamo detto, il Torino sta facendo prestazioni convincenti. È chiaro, per fare un mini recapino anche a Nick, è chiaro che, come dicevo, questa è una squadra che ha bisogno in questo momento, in questa stagione, forse ancora di più, dell'entusiasmo del pubblico, dell'affetto del pubblico, cioè di concretizzare comunque le belle prestazioni in risultati. E questa è la seconda partita di fila in cui un errore scellerato di un singolo vanifica due belle prestazioni collettive.
Sì, anche se
avanti così cioè vorrei che fosse chiaro che non è poi difficile ripiombare in quel loop, che se ti fai fare altre due rimonte così perché GG, o perché è stato quasi sempre GG, o perché qualcun altro al 90° si inventa qualcosa e anziché vincere pareggi, o anziché pareggiare con la big perdi, non è difficile ripiombare in quel loop in cui siamo da anni, che fai delle belle prestazioni e poi però prendi sempre la rimonta finale. Sarebbe ora di scrollarselo via.
Questa cosa non so quanto sia facile in realtà. Questo Torino mi sembra molto diverso nella caratura, diciamo, non dico morale, però nella carica del proprio allenatore mi sembra molto diverso, nella capacità di ruotare tanto gli uomini. E quindi se Gigi adesso sbaglia due partite entra Zima nel derby, nella capacità di ritrovare anche in questo, diciamo, a breve periodo giocatori importanti, magari come Belotti, come Izzo, come Praet, eccetera, qui mi sembra che ci sono davvero tante cose che che devono andare male perché questo Torino vada male. E questo è stato il grande cambio di paradigma che secondo me ha portato Juric, perché io apprezzavo la scelta di Lukic, ma dopo questo mercato confusionario è arrivato sostanzialmente completato negli ultimi, quasi fatto, a parte Piazza, negli ultimi 2 giorni, e anche il secondo portiere. Ma a parte questo mercato, cioè con questo mercato qui, con tutta una serie di situazioni, no, non dava sicurezza che questo Torino potesse uscire. Adesso, dopo queste 4 risultati utili consecutivi, di cui 2 che potevano essere vittorie, e stavamo parlando di una squadra che stava sopra Lazio, Atalanta e Juventus, dopo sole 6 giornate, però davanti Atalanta, Lazio e Juventus, io mi sento più tranquillo da quel punto di vista. Non vedo in questo momento il Toro che ripiomba nella lotta disperata per la retrocessione con una squadra che va in completo blackout psicologico.
Infatti sono d'accordo anch'io con le tue parole perché è anche riferito al discorso che stavo facendo prima riguardo all'identità. Questa squadra ha un'identità ormai non definita, però comunque abbastanza precisa, la strada è tracciata, abbastanza bene secondo me, anzi fin troppo bene, perché per essere solo 6 giornate ed essere passati hai pareggiato per una stupidaggine al non riesco a fare punti con nessuno, cioè prima era una situazione di questo tipo, adesso metti in difficoltà qualsiasi avversario e ti fai del male da solo. Prima non era
La
sempre solo così.
sensazione.
No, ma io sono d'accordo con voi su questo, cioè io non dico che io non penso che il campionato del Torino apparterrà alla lotta per sfangarla e non riuscire a fare punti e non retrocedere. Però questa squadra, per quello che ha fatto vedere, ha veramente delle potenzialità e gioca un bel calcio. Se fai ancora 2 o 3 volte quello che è successo, rischi di piombare nella mediocrità, che è comunque meglio delle ultime 2 stagioni, assolutamente. Però sarebbe veramente un peccato, perché qua siamo all'inizio, Juric sta ricostruendo un qualcosa anche con l'ambiente, senza fare chissà cosa di particolare, non ha fatto proclami, però c'è entusiasmo, c'è interesse intorno a questa squadra. Sarebbe un peccato sprecarla, quello dico, anche perché Gualti, tu dicevi, tracciamo un primo bilancio dopo le prime 10 giornate, anziché 6,
Sì,
che mi sembra
secondo me
onestissimo,
sì,
cioè
bisogna
6
aspettare
sono
fino a 10
veramente
giornate.
poche. Le prossime 4 giornate tu incontri Juventus, Napoli, Genoa e se non sbaglio la parte del Milan.
Sì,
Quindi
sono tre
non buttare
tostissime.
via 4 punti già fatti sarebbe stato meglio. Sicuramente
Sì.
il Toro non avrebbe puntato alla Champions, però ci arrivavi in una situazione psicologica, anche solo al derby, totalmente a vantaggio tuo.
Beh,
Adesso
sì,
non è
a
così.
vantaggio tuo sì, però secondo me in questa situazione con appunto, ripeto, con un allenatore come Juric arrivi a una partita importante come il derby con una soglia di attenzione secondo me estremamente elevata. Poi questo non vuol dire che magari non possa capitare l'errore anche nel derby, perché quello purtroppo può capitare. Però secondo me,
Ma non
avendo
sarà di
fatto
CG, quindi almeno Federico
non
Poggi
sarà di
sarà un po' più
GG, almeno
regola per la
con
Juventus questo. L'espulsione
Esatto,
di CG.
purtroppo è vero, però secondo me arriverà il Toro con una concentrazione molto molto alta e non con le gambe che tremano e neanche con, non dico la presunzione di essere più forte, perché se avessi fatto 4 punti in più e fossi a 12 e fossi in piena zona Europa, perché saresti in piena zona Europa, magari, e dico magari, una squadra così giovane, perché io la definisco giovane per il ciclo di Juric, avrebbe potuto peccare di hubris o di tracotanza, come si diceva un tempo, e quindi magari potevi rischiare di incappare in qualche errore di troppo. Secondo me adesso non c'è quella, neanche quella scusante, adesso sai che la tua dimensione non è quella di 8 punti, magari è quella di 10, 12, forse anche di più, ma che comunque devi continuare a lavorare in maniera solida, in maniera tosta, perché non puoi permetterti di sbagliare, perché non sei perfetto e l'hai dimostrato. E volevo tra le altre cose chiedervi, dato che abbiamo detto prima di Sassuolo, Lazio e Venezia, quanti punti avrebbe dovuto fare il Toro? Io mi ricordo di aver detto 4, se non sbaglio. 3 punti col Venezia, 1 punto col Sassuolo e anche 0 con la Lazio. Per me andava bene. Il Toro ne ha fatti 3 col Sassuolo, 1 con la Lazio, 1 col Venezia, ne ha fatti 5. Per questo io mi definisco anche soddisfatto, perché poi è ovviamente col senno di poi che rosico, perché è col senno di poi. Però se io guardo a 3 giornate fa, dico comunque il Toro ha rispettato, anzi ha fatto quasi meglio rispetto a quello che io mi aspettavo prima.
Beh, ragazzi, cioè, c'è da essere c'è da essere completamente soddisfatti. Cioè, questo Torino ha dato importantissime, poi importantissimo, ho buttato lì una parola che detesto, però ha dato ottime risposte su praticamente tutti i piani. Cioè, ha retto col Sassuolo, ha retto con la Lazio, è arrivato a uno sputo dalla terza partita consecutiva senza subire gol. Col Venezia, di nuovo, ha subito gol su calcio di... Cioè, Torino non prende gol
da 4 partite. Da 4 partite, l'ho sentito ieri.
Su azione da 4 partite.
Dal gol con la Fiorentina. Poi il Toro ha subito sempre su palla inattiva.
Cioè, queste sono ottimi segnali. Poi Gigi può sbagliare e magari volevo anche sapere poi cosa ne pensa invece Fede, a proposito di Gigi, scusatemi, Devio, delle parole di Juric. Secondo lui...
No, no, io onestamente non voglio fare l'esagerato. Io onestamente sono preoccupato da queste parole, nel senso che... No, è nel senso che, come dici tu, questa è una squadra, come abbiamo detto, che dimostra di funzionare, dimostra di avere potenzialità, e il lavoro che sta facendo Juric è immenso. Ha raccolto tanto e ha raccolto meno di quello che avrebbe meritato. Ad oggi, se tu guardi le partite del Toro, al di là dei 2 episodi specifici, quello che ti dà l'impressione di essere l'anello debole degli 11 è Gigi. Perché ieri...
Sì, però io sono d'accordissimo. Sono d'accordissimo sugli errori.
Perché continui a metterlo in campo? Questa è la questione. Questa.
Perché gli dà qualcosa. Gli era dato...
Ma non può dare il buongiorno.
Evidentemente no, scusami. Non lo so, Juric. Non lo sappiamo noi cosa ti
fa. No, io ti dico, questa è la mia opinione sulle parole di Juric su Gigi. Perché...
No, fermate Fede, fermo.
Vai, finisci.
No, vai Gualtiero, no. Sennò qua non finiamo.
No, io volevo fare, per poi allacciarmi all'argomento successivo, volevo fare un parallelismo con quello che è successo proprio alla Juventus, che è successo in realtà per il portiere, non per un difensore, che Szczęsny è stato protagonista di 2 errori, anche per lui, molto gravi, in 2 partite importanti, anche una contro il Napoli, e Allegri ha subito, nelle interviste post partita, detto che continuerà a fidarsi di Szczęsny, per quanto poi con la Sampdoria abbia messo Perin, ma metterà Szczęsny in Champions League, quindi non è un'esclusione. Secondo me Juric ha fatto una dichiarazione in quello stile, a difendere comunque la prestazione di un giocatore che fa parte di un gruppo, senza escluderlo, senza far trasparire magari una sorta di esclusione, e dandogli così fiducia e magari appunto spingendolo a migliorare anche di testa e non sbagliare più. Però detto questo, Gigi tra le altre cose si farà anche una partita fermo in tribuna,
una settimana di stop, poi perché ci sono le nazionali,
quindi al tempo tirare il fiato, di stare tanto tempo con Juric, perché sarà appunto anche non andrà via con la nazionale, non mi sembra affatto, no? E starà con Juric a lavorare, quindi secondo me la dichiarazione di Juric è stata proprio in quel senso, in quello stile lì, per difendere anche il lavoro fatto.
Sì, sono d'accordo. Secondo me, posto che ovviamente gli errori di Gigi non sono non sono appellabili, ci sono 2 rigori che lo dimostrano. Non dobbiamo neanche, secondo me, far passare l'idea che il Torino sono 10 fenomeni e Gigi che è una pippa, perché la differenza è molto più sottile di quello che sembrano dimostrare questi 2 errori. Ieri Gigi arriva in ritardo e l'intera difesa granata che si fa sorprendere sull'azione di Jonsen. Non era neanche la prima volta, perché era un'azione molto ben costruita che mi ricordava quello del gol di Jonsen poi annullato per fuorigioco amplissimo. Sicuramente le 2 prestazioni di Gigi, al netto poi degli episodi, perché per il difensore puoi fare 89 minuti benissimo e sbagli quello lì e quello lì rimane, un po' come il portieri, sono insufficienti, però nel complesso io capisco le parole di Juric e sono parole che, al di là dell'aspetto tecnico, si può essere d'accordo o meno, come non lo è Fede, cioè sono parole che sentire dire uno che ti dice questo qui non so dove saremmo senza di lui, c'è una dichiarazione fortissima per uno che ti ha appena quasi da solo buttato 4 punti, che poi secondo me l'errore di Mandragora è quasi peggio di quello di GG, se vogliamo, sul finale della partita, ma non volevo stare qui a discutere di questo. Comunque sono parole forti che dimostrano, secondo me, di quanto Juric poi abbia il polso della squadra.
No, no, ma io sono d'accordo comunque, cioè non sono d'accordo, capisco le parole di Juric.
Sì, sì, no, poi puoi non essere d'accordo, ci sta.
Se lui
Chesney due rigori. Questo, mi
no, se lui considererà la scelta migliore continuare a mettere GG, continuerà a metterlo, evidentemente lui ha il polso dello spogliatoio della situazione. Però occhio, come dicevamo prima con Gualti, perché al di là dei due episodi, ieri GG ha sofferto. Ha sofferto già nel primo tempo, che ha fatto un fallo da dietro che non si sa perché non sia stato fischiato, dato la rimessa su Jonsen.
Ah, sì.
E nel secondo tempo si è fatto saltare in un paio di occasioni. Però, vabbè, al di là di GG, che non sarà della partita, secondo voi chi arriva... no. Cioè, chi è che ha le assenze peggiori in questo derby? Perché al Torino mancheranno Belotti e Pratt, di sicuro, ma credo anche Piazza. Dalle parole di Juric di ieri, penso che mancherà anche Piazza. Mentre alla Juve mancheranno Dybala e Morata. Entrambi assenze importanti nel reparto offensivo.
Io stavo pensando al derby prima della puntata, perché ormai siamo entrati nella settimana del derby e io ho solo in mente quello ormai, e ritengo che sarà una partita ovviamente strana, perché non ci saranno due squadre, come dire, col pieno organico. Per di più, la Juve giocherà anche domani in Champions League e non arriverà freschissima. Secondo me ci sarà una situazione abbastanza di equilibrio dal punto di vista delle assenze e della fatica fisica, perché appunto la Juve ha un impegno in più, il Toro ha giocato comunque di lunedì, il Toro si presenta con Belotti, Pratt, Piazza, Izzo e non mi ricordo ancora chi altro, Zaza, vabbè, Zaza, assenti. E la Juve comunque ha perso, appunto come dicevi tu, Dybala e Morata, che sono, diciamo, due attaccanti titolarissimi. Secondo me nel complesso sarà una cosa equilibrata, a livello proprio di assenza e di stanchezza secondo me sarà abbastanza equilibrato. Quindi non vedo nessuno avvantaggiato da questa situazione.
Diciamo, quello che da juventino mi preoccuperebbe non è tanto quanto cala la qualità, anche se Dybala è un giocatore che non ce l'ha nessun altro in Serie A, secondo me Morata già di più, ma è quanto mancherà di profondità la Juventus, perché se la Juventus dovesse iniziare già giocando magari con Bernardeschi, mezzala, con Ken, con Chiesa, con Kulusevski, poi chi ti entra dopo?
Penso che questi siano i quattro del suo reparto offensivo.
Esatto, questi sono i quattro
del suo reparto offensivo. O ha un cambio in attacco.
Sì, non hanno tante soluzioni, ecco. Ma anche noi, cioè nel senso anche il Toro alla fine continuerà ad avere soltanto Sanabria in attacco come punta.
Quello è il grande problema.
Linetti e forse Piazza. Forse,
anche se Juric mi sembra più interessato a giocare senza punte magari di quanto non lo sia Allegri. Sì, sono d'accordo, così sulla carta è difficile dirlo, è chiaro che il Torino ci arriva meglio nonostante i due pareggi consecutivi, per convinzione, per fiducia nei propri mezzi, per compattezza della squadra e dell'ambiente attorno al proprio allenatore, e quindi sono tutti segnali di cui preoccuparsi tantissimo. Al di là della scavanzia, perché non sono mai andati benissimo i derby in cui ci arrivavamo troppo convinti, o ancora peggio, in cui arrivavamo a pari o più punti della Juventus, ricordiamo tutti quello 2015
gol di Quadrado che con la parte posteriore del suo corpo, perché voglio essere delicato, appoggia il pallone in rete. Sono contrariato.
Però c'è fomento, non c'è nient'altro da dire, a me lo voglio giocare sto derby, non vedo l'ora francamente.
Bravo, perché credo che sia forse il primo derby in cui ho veramente voglia di vedere giocare il Toro nel derby. Poi questo non vuol dire che abbiamo più probabilità di vincere, meno probabilità di vincere, cioè, però dato che questa squadra mi diverte a vederla proprio, mi diverte, mi entusiasma, voglio vedere che cosa riuscirà a fare contro una squadra forte come la Juve. E soprattutto con degli stimoli in più, perché essendo un derby hai degli stimoli in più a giocare magari anche meglio. E appunto, chissà, con un allenatore come Juric, che questa cosa non vada poi effettivamente ad essere un vantaggio. Ovviamente sono discorsi tutti teorici, ovviamente. Poi sul campo, secondo me, comanderanno gli episodi, ve lo dico. Cioè, non dico chi la butta dentro per primo vince, perché secondo me non è così. Però la partita secondo me si giocherà quasi solo nel secondo tempo, perché tanto il Toro gioca solo nel secondo tempo, bene. E le emozioni vivissime saranno tra il 60 e il 90, il 60esimo e il 90esimo.
Saremo un po' prima del 90, perché siamo abituati male.
Male.
Comunque ieri Juric ha fatto le scelte dei cambi, delle sostituzioni, sono state anche molto in ottica derby. Cioè eri in vantaggio in una partita che si presentava all'inizio come ostica, come dicevi tu, stavi comunque tenendo abbastanza al campo. Singo l'ha tolto, Pobega l'ha tolto, Brecalo l'ha tolto, sono scelte comunque per far rifiatare un po' di più gli uomini chiave, quelli che potrebbero essere gli uomini chiave, gli uomini con più qualità dopo tre partite in una settimana. Gli ha dato quei 20, anche 25 minuti di riposo, che magari ci fosse stata una partita diversa la settimana prossima, o non venissero da tre partite in una settimana, non avrebbe fatto, secondo me, tutte queste scelte nella partita di ieri.
Vero. Volevo fare una menzione speciale a Nikhil Jha, che prima del... non so, che adesso sei in difficoltà. Prima che Pobega toccasse il campo aveva detto: non voglio innamorarmi di giocatori che tanto so che non resteranno al Torino il prossimo anno. Io posso dire dopo sei giornate che l'ho già fatto. Io Pobega ti amo perché hai un modo di giocare che mamma mia mi fa impazzire.
E anche a me gasa quando fa sportallate. Però mentre mi gasa mi incazzo, scusatemi.
Un po' sì.
Soprattutto fa sportellate e interviene... che sembra che debba spaccare la gamba a qualcuno, invece no, pulito.
Nei primi
palla.
60 minuti non ha perso un contrasto, fino alla sua ammonizione non ha perso un contrasto. È stata una roba impressionante da vedere, un giocatore veramente con dei margini di miglioramento enormi, che il Toro non so come, ma secondo me deve vendersi veramente tutto per prenderlo, perché lì in mezzo al campo comanda.
Ma dopo quest'anno, secondo me, gli lidi saranno gli altri. Non so se ne avete già parlato, se di quanto Fede ha gioito nel rivedere Basellino in campo.
No, sì, abbiamo fatto una piccola cosa, sì.
Dopo qualche mese è tornato, io ero contento, dicevo Gualti che, visto che veniamo da due mancate vittorie, partono come sempre gli insulti verso giocatori che non c'entrano niente, quindi tu se cerchi da ieri sera a oggi, Baselli è un ectoplasma, Linetti e Rodriguez sono indegni, eccetera, eccetera. Come se tu avessi mancato la vittoria a Venezia perché c'era Baselli, non perché hai falciato uno in area serie.
Io se posso dire...
perché 50 metri più avanti c'era Baselli e Linetti.
Se posso dire addirittura, è un'altra cosa per cui vado contro a Juric, che ha detto che non può fare il trequartista, che non lo vede come trequartista. Ieri l'ha fatto, perché l'ha messo in quella posizione lì, correggetemi se sbaglio, perché era molto avanzato, era sempre in avanti, quindi era trequartista. Secondo me nei minuti finali potrebbe essere una bellissima arma da utilizzare, perché di lui ricordo due bei cross, ricordo due colpi di tacco di fino che non mi sono dispiaciuti proprio per niente. Forse non dal primo minuto, non è il giocatore che vedo titolare, ecco, sicuramente non lo vedo titolare. Non so, con Linetti, cioè senza Pratt forse sì, ma forse non ha neanche i minuti da fare. Però come rincalzo per il secondo tempo, secondo me...
Io, a parte gli scherzi, lo vorrei vedere per un po', Baselli. Io sono innamorato di Baselli, ma sarà un anno che non lo vediamo. Da quando si è rotto il crociato, poi Covid, forse prima Covid, poi crociato, ha fatto degli spezzoni con Nicola, che però non giocava con questo modulo. Può darsi che il Baselli attuale non abbia più la gamba per fare trequartista e forse stia meglio nei due centrali di centrocampo, però sicuramente io continuo a ripetere che è un giocatore con un tasso di qualità tecnica che la maggior parte dei centrocampisti del Torino non ha. Bisogna capire, non te lo so dire, secondo me sì, se ti parlo del Baselli di 3 anni fa lo può fare a trequartista, adesso non lo so se corre di meno degli altri, perché fatto mezz'ora ieri dopo 4 mesi, quindi bisogna vedere.
Vero. Sì, avevo messo come ultimo spunto su Brecalo e Singo, perché dal mio punto di vista, ma non soltanto dal mio, sono stati i due giocatori migliori in campo, non solo per il gol e per l'assist, ma anche per quello che hanno fatto vedere, oltre a Pobega, che abbiamo già detto, e oltre a Bremer, che citerei perché ha fatto la solita partita molto molto convincente. Brecalo ha trovato il suo primo gol in Serie A con la maglia del Torino, in Serie A in generale, e secondo me potrebbe essere veramente non dico la nascita di una stella, perché non voglio neanche esagerare da quel punto di vista, però il giocatore si vede che ha grande qualità, sia in impostazione, sia nel saltare l'uomo, sia nel concludere. Cioè, sul gol che ha segnato Verdi avrebbe sbagliato, e non perché è Verdi, ma perché ha già dimostrato di sbagliare occasioni così, davanti alla porta, con alcuni giocatori lì a disturbare. Lui ha preso il pallone e l'ha buttato dentro con una semplicità che non vedevo al Toro da un po' di tempo. Quindi ho delle grandissime aspettative su Brecalo. Ditemi voi, penso anche, no, anche voi.
Secondo me la differenza con Verdi non si vede tanto nella finalizzazione, perché magari quella lì la buttava dentro pure Verdi. Il punto, secondo me, è davvero la capacità di Brecalo di puntare l'uomo, di giocare nello stretto, di dare sia ampiezza sia verticalità con i propri passaggi. È un'arma fondamentale quando il Torino affronta squadre chiuse. Si è visto quando poi è subentrato. Ha giocato con la Salernitana, non ricordo più.
Hanno giocato lui è Prat.
No.
No, ha giocato Piazza.
Ha giocato a Sassuolo, ha giocato la prima con Sassuolo.
Sì. Questa è la prima partita in cui il Torino ha affrontato una squadra chiusa, in cui si è visto che cosa vuol dire avere un giocatore come Brecalo. Infatti, contro la Salernitana non mi sembrava avesse giocato, perché aveva. Cioè, il Torino ha faticato molto prima del gol di Sanabria a sbloccare quella partita. E invece con Brecalo la squadra viaggia molto meglio sulla tre quarti, riesce ad andare più veloce, e sono sicuro che sia stato un grande colpo. Almeno questo, Cairo volendo, ce lo possiamo tenere, quindi me lo posso gustare, me lo posso assaporare. Mentre Singo, secondo me, io sono un po' critico su Singo, perché vorrei fargli vedere dei passi in avanti che in un anno e mezzo ancora non mi ha mostrato. Si è vista tanto l'inesperienza del Venezia, e di giocatori che forse non devono ancora presentarsi bene in Serie A, perché si è visto che quando Singo ha trovato uno che invece in Serie A ci sa stare come Isai, è andato molto più in difficoltà.
Sì, mamma mia, è vero.
Però secondo me,
infatti io sto zitto.
Due gol.
Perché ce l'hai al
fine? Sugli ultimi due gol, cioè non è che ne...
No, è vero. Sono d'accordo.
Su Brecalo sono d'accordo con Nick. Cioè, si vede molto più che in finalizzazione, nella tessitura del gioco, nella rifinitura per i compagni. Da quello che ho visto, mi sembra che possa migliorare nella costanza. Cioè, che sia un giocatore comunque che si accende e si spegne.
Sì, ma in realtà secondo me ha seguito un po' l'andazzo della squadra, sì. Nel senso che non era forse solo lui, e la squadra che va un po' a fiammate, ho visto soprattutto contro il Venezia, ho visto questa tendenza ad andare un po' a fiammate, nel senso ad accendersi in un momento, ad essere poi effettivamente molto pericolosa, però non essere costantemente un martello contro la difesa del Venezia. Molto
se ricordate, Silvio Luciani alla fine del mercato, nella puntata di fine mercato, aveva raccontato di aver parlato con gente che seguiva la Bundesliga, e Brekalo è questa cosa qui, quella che diceva Fede, è comunque un giocatore che si accende e si spegne, ma d'altronde, per usare una grandissima frase, abusatissima, se era uno che non si spegneva e si accendeva, ti pare che veniva il Toro? Perché con quei piedi lì sta da altre parti.
Però comunque per adesso, per le tre partite che ha fatto, io non, cioè, della costanza non mi lamento, devo essere sincero.
No, all'interno della partita, all'interno capisco quello che dice Fede, non è uno che magari corre a prendersi tutti i palloni disponibili, sì. Bisogna capire nel campionato.
Ragazzi. Però corre.
Sì, sì, sì. Okay, io però, per esempio, ieri secondo me ha fatto un grandissimo primo tempo e ha segnato quando era una decina di minuti che era quasi sparito dal gioco. Non per colpa solo sua, andato un po' in down. Ma poi, voglio dire, l'abbiamo visto per tre presenze e mi sembra che stia facendo molto bene, quindi è un signor giocatore, lasciamolo lì.
Secondo voi, domanda per concludere questa fenomenale puntata senza intro, Nick, sappilo che non ci sarà la intro in questa puntata, perché
io vi lascio una puntata e già mi fate
ho cliccato male, perdonami,
non abbiamo detto parola.
L'ho detta io, però quindi, vabbè.
Domanda al volo: secondo voi il derby può essere già una partita fondamentale per questo girone di andata?
No.
Sì,
anche secondo me. Bravo Fede, secondo me è fondamentale. Se vinci il derby ti svolta la stagione.
Anche se lo perdi.
Io lo dico, se vinci il derby la stagione ti svolta. E le prospettive diventano secondo me molto più rosee. Ma proprio a livello di testa,
Io credo che se il Torino fa un'altra partita come contro la Lazio, questa volta a tamponare Kulusevski non sarà Gigi ma sarà Rodriguez, il Torino riuscirebbe comunque molto bene, avrebbe ancora una volta la dimostrazione di sapersela giocare contro le grandi, di potersela giocare alla pari con tutti, quindi non vedo il risultato di questo derby come decisivo per il futuro del Torino, perché
secondo me sì,
sta in questo momento è lontano.
Vai.
Abbiamo un attimo perso. Vabbè Fede, vai tu.
No, io volevo dire sì, ma in relazione alle partite che seguono il derby. Se tu vinci o perdi il derby, cioè se tu dopo due vittorie buttate, due pareggi, comunque convincenti sul piano del gioco, perdi il derby, anche dominandolo, ma lo perdi, poi arriva il Napoli, che è la squadra più in forma della Serie A, sì. Hai un altro big match subito dopo. Secondo me è decisivo in relazione alle partite successive.
Sono d'accordo.
A come ti presenti alle partite successive.
D'accordissimo, pienamente. Vedremo cosa succederà. Il derby, come tutti ormai sapranno, non c'è neanche bisogno di dirlo, ma è il 2 ottobre alle ore 18, sabato 2 ottobre alle ore 18, si gioca allo Stadio Olimpico Grande Torino. Vabbè, io raccomando anche sempre un po' di affluenza allo stadio, che non si sa mai, che magari vada anch'io. Chissà come andrà.
Però scusatemi, io non so, questa roba, io non sono andato allo stadio molto, sono stato anche all'estero negli ultimi anni. Ma è normale che il derby costi 50 euro in curva? È sempre stato così questo aumento di prezzi per i derby?
No, anche perché secondo me stride anche molto. Faccio una piccola divagazione. C'era il pacchetto per tre partite in casa contro Salernitana, Lazio, Juventus a 45 euro e per andare solo a vedere il derby te ne costa 50. Io quantomeno l'avrei messo a 30, 35, perché così veramente non ha senso.
Parliamo di curva primavera,
Sì, sì, curva primavera e maratona, stesso prezzo. E non ha, secondo me è un modo per tenere fuori le persone, perché con questo semi entusiasmo c'era la possibilità, non dico di riempirlo perché non si può, perché sarà poi aperto al 75%, se non sbaglio, dopo la sosta delle nazionali. Adesso è ancora il 50%, però almeno il 50% l'avresti secondo me riempito. Però le scelte societarie un'altra volta mi fanno un po' ricredere,
Salutiamoci, va, che sennò qui
scadiamo. Un grande saluto.
Povero bene, Magnatti, non penso che stabilisca i prezzi dei biglietti. Ha tanti difetti, ma non quello di stabilire i prezzi dei biglietti.
Dai, chiudiamola qua, che è stato già abbastanza. Ragazzi, è stato un piacere. Un saluto a chi ci ha seguito, un saluto a Nikhil Jha.
Un saluto alla signora francese che mi ha riportato il telefono, che non ascolterà, immagino, mai questa puntata, però.
Ma noi la salutiamo lo stesso. Ciao Fede, grazie mille.
Ciao Wad, ciao Nick. Ciao a tutti.
Ciao belli. Ci vediamo la prossima settimana.
Ciao.